Le 9:15 continuiamo nella nostra analisi elettorale per raccontare anche, come dire, qualche ora in più dalle prime reazioni dei giorni scorsi, quindi a mente un po' più fredda e a dati un po' più analizzati. Saluto e ringrazio il professor Roberto Dalimonte. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi stamattina.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Senta professore, possiamo partire, prima di parlare di quello che è accaduto, dalla legge elettorale? È una legge elettorale che funziona secondo lei?
Beh, funziona, io non sono un critico assoluto di questa legge elettorale. Questa è una legge elettorale che ha dei difetti, però è una legge che ha una componente maggioritaria che serve a fare in modo che dalle urne possa uscire un governo, cosa che è successa in questa occasione, non era successa nel 2018 perché i 5 Stelle come terzo polo hanno impedito che questo accadesse, e questa volta è accaduto. Poi, quindi uno può essere contrario, nel senso che sappiamo che ci sono nel nostro paese proporzionalisti accaniti che fanno coincidere la democrazia con il sistema elettorale proporzionale. Io non sono fra questi, io penso che i sistemi misti o sistemi maggioritari siano quelli più adatti in questa fase storica nel nostro paese. Detto questo, però ci sono dei difetti, per esempio l'assenza del voto disgiunto è una legge troppo complicata, per l'assenza del voto di preferenza, ecco, ma non il meccanismo in se stesso del collegio uninominale, la presenza dei collegi uninominali che hanno generato quella disproporzionalità che consente oggi al centrodestra di fare il governo senza passare da trattative post-elettorali.
Senta professore, l'altro dato, che è un dato questo preoccupante, che nella storia dell'Italia repubblicana, come lei ha scritto, non c'è mai stata una così bassa percentuale di votanti alle politiche.
Esatto.
Questo è un dato preoccupante. Come fare per arginarlo in qualche modo? Lei, ad esempio, è d'accordo con votazioni telematiche e altre cose del genere?
Ma guardi, io sono d'accordo a introdurre alcuni dei rimedi che sono stati individuati in quel documento, il rapporto fatto fare dal ministro D'Incà per cercare di aumentare la partecipazione. Quindi ci sono dei provvedimenti amministrativi, tecnici, però non bastano. Cioè, certo è scandaloso che possano votare gli italiani residenti all'estero e non gli italiani residenti in Italia che non si trovano al momento del voto nella loro città di residenza. E quindi il voto per posta e in un futuro anche il voto telematico sono strumenti che dovrebbero essere individuati, però non è questa la soluzione definitiva. Il problema è che la gente non va a votare perché ha perso fiducia nella classe politica, gente che ormai pensa che non conti più nulla andare a votare, perché chiunque vinca la propria condizione non cambia e quindi sta a casa. Quindi è una forma estrema di protesta. Le dico una cosa, secondo me, dico una cosa un po' provocatoria, e che probabilmente per riportare la gente a votare bisogna cambiare la forma di governo e introdurre l'elezione diretta del capo dell'esecutivo, cioè come facciamo nel caso dei sindaci, dei presidenti di regione, perché allora la gente percepisce il valore del voto in maniera più chiara, più trasparente, e potrebbe questo essere un modo di riportare la gente a votare. Però questa, mi rendo conto che è una questione delicata.
Potremmo dire alla francese?
Esatto, ecco, ha fatto benissimo a citare il caso francese. Il caso francese è un caso di laboratorio, perché alle presidenziali, dove lo scontro è chiaro, diretto, dove la posta in gioco è evidente, vanno a votare oltre il 70% degli elettori. Un mese dopo, alle legislative, dove tutto è più confuso e meno rilevante, meno la posta in gioco è meno importante, va a votare meno del 50. Sono gli stessi elettori che votano per le presidenziali e stanno a casa alle legislative.
Infatti. Senta professore, chi ha preso voti a chi? Questo oggi riusciamo a dire qualcosa su questo?
Sì, assolutamente, non ci sono dubbi. Fratelli d'Italia ha preso buona parte dei voti della Lega. All'interno del centrodestra noi abbiamo visto nel corso degli ultimi anni un rimescolamento delle carte, dei voti, cioè prima Berlusconi, poi Salvini, adesso Meloni. Quindi sono gli stessi elettori che girano, che ruotano tra i vari partiti del centrodestra. Questo in parte è vero anche a sinistra. La mobilità elettorale nel nostro paese è soprattutto dentro i blocchi, dentro le aree politiche, non tra aree politiche.
Certo.
Il partito che è riuscito a rompere questo schema è stato il Movimento 5 Stelle, che soprattutto in una prima fase ha preso voti a destra e a sinistra. Adesso il Movimento 5 Stelle prende voti soprattutto non completamente, ma soprattutto a sinistra.
Il PD ha perso voti a favore dell'astensionismo?
Dell'astensionismo al sud a favore del Movimento 5 Stelle. Il risultato al sud del PD è molto negativo, lì ha giocato sicuramente la PIL del Movimento 5 Stelle, ma anche in zone della Toscana, non è che dell'Emilia.
Sì, infatti, anche perché, come dire, il centro-sinistra,
oltre che Umbria e Marche,
il centro-sinistra tiene a Firenze e a Bologna praticamente.
Sì, Firenze e Bologna ormai. No, teniamo conto in ogni caso che se ragioniamo in termini di blocchi, io sono convinto che i voti, o buona parte dei voti del Movimento 5 Stelle, vadano sommati ai voti della coalizione centrosinistra. Quindi con questa operazione possiamo dire che ancora la sinistra in senso lato è ancora maggioritaria in Toscana e in Emilia. Però se guardiamo la coalizione, le due coalizioni, sia in Emilia che in Toscana, il centrodestra ha preso più voti del centrosinistra, senza i 5 Stelle.
Professore, le faccio un'ultima domanda, come dire, politica, nel senso che molti dicono, vabbè, questo governo durerà poco, è molto litigioso al suo interno, molte contraddizioni. Lei ci crede a questa cosa?
Dobbiamo vedere perché sappiamo che i governi italiani durano poco, e questo è un grave problema, durano meno di 2 anni, però in questo caso c'è un fattore che gioca a favore della Meloni, che la divisione profonda dell'opposizione, cioè non c'è un'opposizione unita capace di veramente sfidare il centrodestra, però le divisioni nel centrodestra ci sono, adesso le vedremo al momento anche della composizione del governo, e quindi i pronostici non sono favorevoli, però diamo alla Meloni il beneficio del dubbio.
Professor Roberto Dalimonte, docente di sistema politico italiano all'Università Luiss ed esperto di sistemi elettorali. Professore, grazie davvero di essere stato con noi. Buona giornata a lei.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.